Adesso direi, io concluderei un pochettino quello che ho detto e casomai continuerei appunto dopo con dei contributi che vengono dalle domande, e in qualche modo citando la finale di le considerazioni conclusive, non di questo libro, La superbia dei gentili, ma di questo penultimo libro, Dalla parte di Israele come discepoli di Cristo, che non voleva essere un libro, che compariva nel sito. Sempre per un discorso di consapevolezza, tu studi la scrittura e cerchi di capirla, e poi come in altri casi che sentono il bisogno di andare ad avvertire i parenti, gli amici, cioè di testimoniare, io sentivo il bisogno di trasferire, di dire qualche cosa di quello che ho capito. Quindi dalla parte di Israele come discepolo di Cristo, anche qui ho messo le due cose insieme, Israele e Cristo. Nessuno dei due termini nella comprensione deve essere lasciato cadere. Infatti qualcuno voleva dire, ma scrivi soltanto grosso dalla parte di Israele, un po' più piccolo come discepolo di Cristo. Ho detto no, non è buono che compari a più grande Israele, più piccolo Cristo, devono comparire uguali, quantomeno insomma, dico. L'interesse è rivolto a Israele, a quell'aspetto, diciamo così, della storia della salvezza che è Israele, ma ovviamente il centro rimane sempre Cristo. Allora termino con queste dichiarazioni conclusive, anche perché ho sempre considerato importante, dopo aver chiarito delle cose, prendere posizione chiara, netta, perché questo è importante. Allora, concludo, si ritiene utile concludere con l'enunciazione sintetica di alcune tesi, una dopo l'altra. Il popolo ebraico costituisce una nazione per un'esplicita volontà di Dio che non si è modificata con il tempo. Geremia 31 che abbiamo visto, questa, come nazione, dice, Dio non rigetterà Israele come nazione. L'attuale Stato di Israele costituito sulla sua terra non è il regno messianico promesso a Davide, ma esprime la precisa volontà di Dio di costituirlo in un futuro più o meno prossimo. Dio non si aspetta che gli uomini edifichino il suo regno con le proprie mani, ma vuole verificare quale posizione ciascuno prende davanti alla manifestazione della sua volontà. Questo è un punto che riguarda tutti. Noi non possiamo cambiare il corso delle cose da dove stiamo, ma possiamo o dobbiamo prendere posizione. Che cosa pensiamo? Dio vuole vedere quale posizione prendiamo. E prendere la posizione sbagliata, dire Israele non deve essere così, o Israele deve essere così, è un qualche cosa che ci mette una responsabilità davanti a Dio. Con una serie di prodigi che possono soltanto essere chiamati miracoli, Dio ha fatto in modo che si ricostituisse sulla terra la nazione ebraica. Anche se per la costituzione di questa nazione Dio ha usato la sua potente autorità, ha voluto tuttavia che la fondazione dello Stato di Israele avvenisse secondo gli usuali criteri di giustizia umani usati dalle nazioni, affinché fosse evidente che chi vi si oppone è un ingiusto che vuole soffocare la verità con l'ingiustizia. Romani 1,18. E qui si apre tutto un tema che anche ho trattato, che è il tema del diritto internazionale di Israele a stare su quella terra. E Israele, finché si sappia, ha il diritto biblico e anche il diritto internazionale di stare su quella terra. Il mandato britannico per la Palestina assegnato dalle potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale aveva assegnato quella terra esclusivamente per la costituzione dello Stato ebraico. Con l'andare avanti degli eventi, questo qui è stato dimenticato e cancellato. Ma qui c'è un diritto internazionale, quindi c'è un legame tra il diritto biblico e il diritto internazionale. Tanto è vero che, in un'altra sede in cui ho trattato questo tema, ho paragonato questo mandato esplicito delle potenze vincitrici che costituiscono questa nazione, questa zona vinta, perché si ricostituisse lo Stato ebraico, è paragonabile all'editto di Ciro, con il quale Dio ha ordinato all'autorità vincente di quel tempo di rimandare il suo popolo nella sua terra. Perciò, finché si sappia, contestando il diritto biblico, anche biblico, il diritto di Israele di stare su quella terra, si commette ingiustizia internazionale, quindi si soffoca la verità con l'ingiustizia, e questo è uno dei compiti che anche il sito vuole sottolineare in vari modi. Biblico e internazionale, ecco il collegamento. D'altra parte l'editto di Ciro, ditemi, non è forse un qualche cosa di politico che è anche biblico, cioè che è anche spirituale, cioè che riguarda Dio e la sua sovranità? Poi, Dio ama tutti gli uomini, ma la scrittura rivela che esiste una successione storica temporale che non può essere trascurata. Dio ama prima il giudeo e poi il greco. Prima Israele, poi le altre nazioni. Proprio come ogni uomo moralmente sano ama prima sua moglie, poi tutti gli altri. E si dovrebbe diffidare di chi dice di amare tanto il prossimo, ma mostra di non essere capace di amare sua moglie. Per il gentile che ha ottenuto il perdono dei suoi peccati credendo in Gesù come Signore e Salvatore, è o dovrebbe essere del tutto naturale sentirsi dalla parte di Israele e schierarsi in sua difesa. Poiché Gesù continua ad amare Israele e aspetta il momento di ricondurre a Dio Giacobbe, Isaia 49, la comunione spirituale con Lui, con Gesù, provoca o dovrebbe provocare sentimenti di solidarietà e particolare amore per i membri di quel popolo, indipendentemente da come reagiscono davanti alla testimonianza del Vangelo. Dobbiamo amarli prima che credono in Cristo. Prima il giudeo e poi il greco. Dobbiamo amare in un certo senso tutti gli uomini, ma dobbiamo stare attenti a non amare i gentili e pomeno gli ebrei. Prima, cioè vuol dire che dobbiamo stare attenti a non fare in modo che l'amore per il prossimo diventi un pochettino più fievole quando si tratta di ebrei. È il contrario, casomai. I veri credenti in Gesù devono aspettarsi e accettare serenamente come parte del loro servizio di testimonianza eventuali manifestazioni di anticristianesimo ebraico, ma devono essere del tutto intolleranti davanti a ogni forma di antisemitismo cristiano. Bisogna assolutamente essere intolleranti da ogni forma, anche sottile, subdola, nascosta, cripto, antisemitismo che ci sia. Questo dobbiamo essere proprio molto attenti. E non è facile, perché l'antisemitismo all'interno del mondo cristiano non è un incidente, è una malattia anch'essa che si attacca. Il concetto di nazione ebraica è fondato giuridicamente sull'atto costitutivo della promessa di Dio fatta ad Abramo e costituisce un elemento fondamentale a sostegno dell'esistenza e dell'identità del popolo ebraico. L'antisionismo, presentandosi come negazione del diritto degli ebrei ad avere una loro nazionalità, costituisce l'ultima forma di odio antiebraico. Il suo nome potrebbe essere antisemitismo giuridico. Dopo l'antisemitismo teologico pseudocristiano, l'antisemitismo biologico pagano, quest'ultimo tipo di antisemitismo ha tutte le caratteristiche per diventare più esteso, più radicale, più viscido e di conseguenza più pericoloso di tutti gli altri. Il fatto che espressioni come figlio di Dio e servo dell'Eterno siano usate dalle Bibbie, ho già annunciato questo, per indicare sia il popolo, sia il Messia, inducono a ricercare paragoni e analogie tra la storia di Gesù e quella di Israele. Si pensi per esempio alle parole con cui Leon Pinsker, è un sionista dei primi tempi, prima ancora di Herzl, riassume la storia degli ebrei. Nel vasto mondo non c'era posto per noi. Per avere modo di posare il nostro capo stanco e trovare un po' di tranquillità, chiedemmo un luogo qualsiasi, scritto nell'Ottocento. Al lettore dei Vangeli viene subito in mente il racconto del bambino Gesù che Maria coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. E anche quell'episodio di Gesù in cui Gesù descrive la sua posizione sulla terra. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò dovunque andrai». Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Ecco, questo autore sionista si accorge che non c'è un posto sulla terra dove gli ebrei possono vivere tranquilli. E siccome non c'era nell'ambito delle nazioni in cui erano disperse, sperava di poter trovare un posto in cui la nazione ebraica potesse stare tranquilla, un posto in cui posare il capo. Ma non c'è. Non c'è. Questo è un fatto. Sembra che il mondo non voglia permettere che ci sia un posto in cui gli ebrei possono stare tranquilli senza essere minacciati. Dovunque vadano, scomodo. Perché allora non dire apertamente che la chiave con cui potrebbe essere spiegato l'enigma di Israele si trova nella persona e nella storia di Gesù? E perché non consolare il popolo di Dio dicendogli che il debito della sua iniquità è stato pagato dalla morte in croce del suo Messia e che la certezza della risurrezione di Israele come nazione giusta davanti a Dio, degna di entrare nella nuova Gerusalemme al seguito del suo re, sta nel fatto che il suo Messia è risuscitato dai morti e come tale non muore più, la morte non ha più potere su di lui. Questa frase l'ho detta anche in una conferenza a Torino, in cui c'era questo presidente, questo vicepresidente, insieme al presidente della comunità ebraica di Torino, insieme a altre persone della comunità influente della comunità di Torino, dicendo proprio questo. Se io credo che la nazione di Israele comunque sarà ristabilita e rimarrà in eterno, perché e quindi risorgerà, come già in parte, ma parzialmente diciamo risorta, è perché il suo Messia è risorto, Gesù. Quindi è una testimonianza davanti a quel mondo, legando Gesù alla nazione di Israele a cui loro sono legati. È il legame tra Gesù e Israele che rende la possibilità, da una parte, di far crescere noi e il nostro amore per il popolo di Dio, e dall'altra parte non permettere che gli ebrei si stacchino da Gesù come un qualcosa che non li riguarda. La cosa importante è che Gesù e Israele restino collegati. Collegati non vuol dire uguali né mescolati insieme, ma collegati. Il servo Messia e il servo popolo in questo senso sono inscindibili, perché il servo Messia ha come compito di ricondurre a Dio Giacobbe. E quindi in qualche modo, e ho detto anche perché amo le frasi che portano a riflettere, se qualcuno è contrario lo dica chiaramente, perché la storia di Israele si capisce guardando la storia di Gesù. Quindi in qualche modo la storia del popolo di Israele è in qualche aspetto anche storia di Gesù, perché il Gesù non si è, nei cieli non si è mai staccato dal suo popolo, non lo ha mai perso di vista, lo ha sempre seguito, aspettando i tempi del Padre, i tempi di Dio, in cui quella lacerazione che è avvenuta tra il servo Messia e il servo popolo, con il rifiuto del servo Messia da parte del servo popolo, sia sanata. In questo tempo in cui la lacerazione è ancora vive tra il servo Messia e il servo popolo, è il tempo della Chiesa, il tempo nostro, è il tempo che Dio ha aperto per la salvezza di noi gentili, ma non è l'ultimo tempo. ci sarà il tempo in cui Israele sarà tutto un popolo di giusti e non ci sarà più bisogno di evangelizzare all'interno di Israele, perché tutti conosceranno l'Eterno. Questo non è mai avvenuto e né possiamo applicare questo alla Chiesa, perché comunque questo non è vero nella Chiesa. In una Chiesa costituita noi non possiamo essere mai certi che non è possibile dire, che non si deve dire conosci il Signore, perché dobbiamo dirlo, perché qualche volta devono sorgere i dubbi e effettivamente nella Chiesa visibile ci sono anche delle persone che non credono. Ma quando Israele sarà costituito nel regno messianico sotto il suo re, saranno tutto un popolo di giusti e Israele sarà capo della nazione. In questo tempo di transizione noi viviamo, ma fiduciosi che questo tempo avverrà. E se siamo fiduciosi che questo tempo avverrà, allora anche valutiamo il tempo provvisorio che sta avvenendo. Allora lo Stato di Israele non è il regno di Dio, come ho detto, ma è l'espressione della volontà di Dio di costituirlo. E Dio vuole vedere che cosa ne pensiamo. Non ci va bene che un giorno il Dio costituisca il suo regno in Israele, o ci va bene? Quindi siamo responsabili della posizione che prendiamo. Non cambieremo noi le cose né in un modo né nell'altro, però potremo cambiare un po' i modi in cui avvengono certe cose, ma è importante che noi prendiamo posizione rispetto a quella che è la volontà di Dio espressa nella sua parola.